I polacchi non vogliono il rosso. I polacchi, figli di un grande popolo pieno di bontà, di intelligenza saggiamente applicata e di un eroico procedere altruistico senza l'obbligo della riconoscenza, che nel transito della nostra penisola furono crudi verso gli appartenenti ad un ideale politico forse male applicato nella propria terra, senza impiedire come avrebbero potuto fare, sono tuttora nell'intimo dei nostri affetti poiché furono ossequienti alla volontà del Supremo. Nota 90. Le truppe polacche dell'ottava armata furono senz'altro meritevoli sul piano della lotta per la cacciata dei tedeschi dalle nostre contrade. Senza risparmio di sacrifici esse si batterono con coraggio e determinazione fino all'ultimo lembo di terra da liberare. Questo è un punto fermo da cui non si può prescindere. Qualche problema però la loro permanenza in zona, a parte il rispetto che il fervente cattolico Fattorini comprensibilmente riserva a chi è dello stessa fede religiosa, esse lo crearono. Due le motivazioni. L'uno, o meglio, l'abuso del nostro vino che credevano di poter tracannare come acqua di fonte, e l'avversione profonda per tutti i simboli capaci di richiamare l'ideologia comunista, che poi era odio profondo nei confronti dell'Unione Sovietica, causa di tante loro sventure. Soltanto che, mentre a far scomparire i fiumi dell'alcol bastavano alcune furibonde scazzottate, per il secondo motivo non si trovavano rimedi. Strappavano i manifesti elettorali della Sinistra Unita, elezioni amministrative del 1946, alla vista di un drappo rosso caricavano come tori, se la prendevano con i distintivi all'occhiello dei militanti comunisti. Riuscirono infine a far fallire la prima grande manifestazione organizzata dal PC nel settembre 1944 allo Sferisterio per il comizio di Guido Molinelli, allora sottosegretario al Ministero di Industria e Commercio. In quell'occasione vi fu anche una vittima, il giovane Enzo Evangelista, macerata 10-10-1924, 10-10-1944, colpito alla testa con una pietra perché non si era voluto lasciare sfilare il fazzoletto rosso che aveva al collo. Enzo morirà dopo qualche giorno all'ospedale, proprio in coincidenza con il suo 20° compleanno. Poi però, tra molti polacchi e i comunisti maceratesi ci fu tregua, quando cioè il generale Anders sciolse l'esercito obbligando i componenti a scegliere gli approdi dell'Inghilterra o dell'America Latina, con esclusione, si intende, della Polonia. Non tutti però furono d'accordo con il generale. In costoro prevalse il desiderio di tornare ad abbracciare i propri cari, fregandosene del regime che avrebbero trovato in patria. Costretti a nascondersi alla vista della polizia di Anders, trovarono asilo nelle case di tanti nemici del giorno prima, che li aiutarono a prendere il mare e poi, attraverso la Jugoslavia, la via di casa. I gruppi patriottici Riccio e Funesto, comandati dai patrioti Mario Piloni e Umberto Giulio Dori, oltre a guidare con praticità dei luoghi le forze polacche e i gruppi patriottici verso la conquista di Ancona, provvidero con perizia anche a disinnescare l'apparato distruttivo predisposto dai tedeschi. Nelle primissime ore del mattino del 18 luglio 1944 tutto era ormai pronto per la liberazione della città. I gruppi GAP delle zone di Montecornaro, Varano, Tavernelle, Aspio, Candia ed altre zone limitrofe erano protesi verso la conquista di questo sospirato traguardo. Gli eroici polacchi, unitamente ai patrioti, travolsero un comando tedesco con sede nella villa Moroder, ove venne fatto un buon numero di prigionieri. L'operazione si concluse nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, 18 luglio 1944, favorita da una scarsa resistenza delle truppe tedesche. Il generale Braccio di Gioia per la riconquista del tesoro della libertà purtroppo venne offuscato solo dalla constatazione dell'entità delle rovine presenti ovunque. Un provvisorio comitato di coordinamento venne subito costituito dai seguenti patrioti: professor Franco Patrignani, comunista; padre Bernardino, religioso; ragionier Renato Gigli; Luigi Ruggeri, comunista; Don Pio Duranti; Virginio Frati; Plinio Canonici; avvocato Alessandro Di Mattia; Mario Bramucci. In altri settori di interesse cittadino operarono in particolare i patrioti onorevole Alessandro Bocconi, socialista; Egisto Cappellini, comunista; dottor Francesco Rabini; dottor Piero Percoli; Partito d'Azione, professor Vincenzo Cecconi, cattolico, Dino Fiorenzi, liberale, colonnello Gino Carradori, Alceo Moretti, Raffaele Maderloni, Wilfrido Duca, Armando Andreoni, avvocato Ermenegildo Catalini, Adelmo Pianelli, Turtelliano Mengarelli, Vero Candelaresi, Mario Zingaretti, Alberto Galeazzi, Augusto Carelli, Elio, senza dimenticare il colonnello Gino Tommasi Annibale, Don Pio Duranti, Virginio Frati, Alfredo Spadellini, Armando Durrini, Arturo Sabatini. Come fatto per Ancona, è doveroso portare alla luce i nomi dei combattenti degli altri capoluoghi e delle altre principali città. Ascoli Piceno Fermo, Antonio Monti, comunista, Agostino Tranquilli, comunista, Pietro Perini, comunista, Tozzi Condivi, cattolico, Danilo De Cocci, cattolico, Angelo Guacci, Partito d'Azione. Fermo Monsignor Gaspare Morello, Danilo Angeletti, cattolico, Augusto Salvatelli, cattolico, avvocato Alfredo Scipioni, Don Sante Nespega, Don Clario Pallotta, Don Luigi Scavalla, Don Carmine Riminucci, Don Luigi Petetti, Pesaro, avvocato Giulio Coli, cattolico, dottor Cesare Del Vecchio, socialista, Armando Lugli, Partito d'Azione, Renato Fastigi, comunista, Emilio Forlani, Urbino, dottor Giovanni Fanelli, socialista, Alvino Pandolfi, comunista, dottor Giovanni Petrelli, cattolico, dottor Tullio Bufarale, Partito d'Azione, professor Emilio Peruzzi, Fabriano, Armando Fangelli, Partito d'Azione, Luigi Benanni, socialista, avvocato Lomberto Gozzi, cattolico, Antonio Serafini, comunista, Erminio Latini, Partito d'Azione, Attilio Cartoni, comunista, Vito Nicoletti, comunista, Otello Suarti, comunista, Giovanni Tizzoni, Partito d'Azione, Iesi Pacifico Carotti, repubblicano, Pietro Contuzzi, comunista, Alberto Pellegrini, cattolico, Alfredo Ponzetti, Partito d'Azione, Bruno Serafini, comunista, Augusto Vernacchia, comunista, Guglielmo Brunori, Partito d'Azione, ingegner Pietro Corigliano, socialista, Attilio Santoni, anarchico, Giuseppe Lattanzi, Alfonso Cesaroni, Emilio Severini, Giuseppe Serrani, Emilio Cirilli, Luigi Tittarelli, dottor Antonio Vichi, Dionisio Mosconi, Nello Maggini, Amato Tiraboschi, Matelica, Augusto Cegna, comunista, Virgilio Lori, socialista, Francesco Chiorri, Partito d'Azione, Domenico Cecchi, cattolico, Don Enrico Pocognoni, Silvio Battistini, comunista, Francesco Porcarelli, socialista, Tolentino, Don Giulio Apolloni, comunista, Don Mario Pinelli, Partito d'Azione, Don Alberto Mari, cattolico, Ezio Di Innocenzo, comunista, Sante Palmini, comunista, Redano Serangeli, comunista, dottor Giancarlo Benaducci, indipendente, Adelino Farovollini, comunista, Alessandro Zazzaretta, Caterina Spadoni, Olivia Muscolini. Camerino, Lorenzo Di Paolo, cattolico, Guido Bartocci, comunista, Giuseppe Belardinelli, Venanzio Montedoro, Getulio Regno, avvocato Giuseppe Sartori, repubblicano, avvocato Biante Secondari, repubblicano, Don Lucio Pozzi, Don Venanzio Pascucci, Sarnano, dottor Fulvio Rossi, cattolico, dottor Felice Calvani, cattolico, Gagliano Pirrozzi, Umberto Mangini, Osvaldo Monterotti, Anselmo Mattei, Agostino Mattei, Pacifico Mandolesi, Concetta Lucarini, Zeno Rocchi, comunista. Il patriota Zeno Rocchi, grande figura del secondo risorgimento nazionale, perseverante, intelligente e pieno di eroico ardimento nonostante l'imperfezione fisica di una gamba che per camminare esigeva di essere trascinata provocando un procedere faticoso, fu ovunque per consigliare e dirigere con senno nei momenti più difficili, operando in uno schieramento patriottico fra i più potenti dell'intera regione, il dinamico gruppo Lucio, il forte gruppo Van de Nicolò e il potente gruppo Piobico, meritevole della più grande riconoscenza ed ammirazione del popolo italiano e di tutte le genti di buona volontà, a liberazione avvenuta fu il primo presidente dell'ANPI provinciale con sede in Macerata, dedicandosi con cuore e fraterna consuetudine, spronato Dalla sua modestia si creò nell'ufficio stesso un modesto posto per dormire, onde poter essere più pronta ad assistere con sollecitudine chiunque vi si rivolgesse. La sua resistenza fisica, già messa duramente alla prova nella lotta patriottica, non resse a lungo di fronte all'arrivismo per le poltrone, al cinismo e all'ipocrisia. A Macerata, la lotta fra gli aspiranti alle poltrone di grido a livello regionale aveva finito per concludersi, poiché l'avvocato Fernando Tambroni era riuscito a prevalere. Il presidente Verdi, a seguito della comunicazione del comando militare alleato ed italiano di tenersi pronto per lo spostamento a Bari in funzione di tale nuova missione di importanza nazionale e allo scopo di documentarsi circa l'evolversi della situazione nelle zone di Pesaro e Urbino, convocò con urgenza il comandante primo in San Ginesio nella casa del generale Cavman per stabilire con il medesimo la strada da seguire. Nell'incontro, su relazione del comandante Tiraboschi, primo, si constatò come i gruppi patriottici avessero reso effettivamente operanti le raccomandazioni del comitato regionale, ponendo in salvo i fascisti e le loro famiglie lasciate nei guai da gerarchi in fuga. La conferma della grandezza di tutta una collettività che, dimenticando le sofferenze, i sacrifici, le inquisizioni di ogni genere e le fucilazioni, ebbe a penetrare nell'intimo dei nostri affetti, generando tanta riconoscenza per l'alta meta raggiunta, poiché è difficile il vincere, è molto più difficile il perdonare. Di comune accordo venne stabilito che il comandante Tiraboschi primo avrebbe continuato a seguire l'evolversi delle azioni, mantenendosi nel tempo a disposizione del presidente Verdi per accompagnarlo a Bari con il mezzo espressamente inviato. Prima della partenza, il presidente Verdi fu presentato al comandante militare alleato di zona e dal medesimo pregato di voler accertare la direzione della prefettura di Macerata. Tale offerta non colse di sorpresa il Fattorini, poiché già era venuto a conoscenza di essere stato fatto cercare dal comando. Succube del difetto patriottico, accentuato dal mal procedere dei professionisti subentranti, pur ringraziando per l'alto onore concesso e giustificandosi con impegni già assunti e con l'inidoneità a fare il politico, il Fattorini si dichiarò spiacente di non poter accettare un incarico che esigeva serio impegno e molta competenza. La cortese insistenza del comandante militare alleato ebbe ad approdare solo in una stretta di mano che, pur non suggellando alcun impegno, stabilì una reciproca simpatia che in ogni tempo è stata sempre la porta d'ingresso all'amicizia, che in effetti si consolidò in occasione di un nuovo incontro presso il comando militare alleato italiano in Bari. In ogni centro di interesse nazionale si determinarono le stesse volontarie scompensazioni, e chi per eccessiva buona fede, chi per la nausea degli arrivismi, i patrioti si eclissarono, lasciando in balia di se stessa una situazione che avrebbe dovuto non essere abbandonata, ma anzi fortemente controllata. A causa di questo venir meno del patriottismo italiano, il primo sciame di Cavallette si sparse nelle posizioni di predominio. Ma recriminare su ciò che avvenne sarebbe una sorta di pianto del coccodrillo e un ripetere discorsi già fatti.